Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il mondo degli angeli ci è presentato come la rivelazione della gloria di Dio e come l'esempio del servizio di Dio. Chiediamo il loro aiuto nel culto, nella liturgia, in tutta la vita, che possiamo anche noi, imitandoli, imparare a servire veramente il Signore.
Dal libro di Daniele, capitolo 7, versetti 9-14. Io continuavo a guardare quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. Mille migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Continuai a guardare a causa delle parole arroganti che quel corno proferiva e vidi che la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto e gettato a bruciare nel fuoco. Alle altre bestie fu tolto il potere e la durata della loro vita fu fissata fino ad un termine stabilito. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile ad un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio.
Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 12, dal versetto 7 al 12a. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse. E non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana, e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra, e con lui anche i suoi angeli. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi, ma guai a voi, terra e mare, perché il diavolo è disceso sopra di voi, pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Al capitolo primo, i versetti dal 47 alla fine. In quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo. Parola del Signore.
Propriamente questa sarebbe la festa degli arcangeli, non per escludere tutti gli altri angeli, e poi non è facile sapere esattamente tutte le schiere degli angeli come sono messe. Sapete che ci sono tradizioni diverse. Tra l'altro, gli arcangeli sarebbero quattro, non tre. Gabriel, Raffael, Michael. Siccome solo questi tre compaiono negli scritti che poi diventano la Bibbia, noi non sappiamo il nome del quarto, ma gli arcangeli sono quattro. C'è anche Uriel, Dio luce, Uriel, fuoco, luce, eccetera. Vabbè, detto questo, ecco, vi lascio di dire una parola invece su queste scritture. Dobbiamo un po' contenere il tempo, quindi io vi invito, chi è pronto, a dire subito.
Io mi sono sentito ispirato un pochino da un discorso che si faceva ieri in Piazza Maggiore. C'è il Festival Francescano in questo momento e si sentono delle parole molto belle. Ecco, e questo discorso riguardava l'accoglienza. È chiaro che non è decisamente e direttamente riferibile agli angeli, ma mi sembra molto, molto vero. In questo episodio che abbiamo letto di Natanaele e di Gesù, il fattore accoglienza, cioè quando Natanaele si rivolge a Gesù, ma quando dico si rivolge vuol dire che va semplicemente verso di lui, non ha ancora un contatto con lui, Gesù lo accoglie. Ecco, il gesto di Gesù che dice questo è con un israelita in cui non c'è falsità, l'ho letto proprio come un gesto di grandissima accoglienza, come un'apertura di braccia, come un dire ecco trovati a tuo agio, perché qui sei in un posto dove abbiamo un grande, non solo una grande considerazione di te, ma abbiamo anche un grande desiderio di conoscerti. E la risposta di Natanaele, una volta appurata quella circostanza, è la risposta più grande che un essere umano possa dare davanti a Gesù, e cioè il riconoscimento che lui è il Messia. Non penso che si possa dire qualcosa di più grande, anzi io penso che quando Gesù dice vedrai cose più grandi di queste, gli dica quasi implicitamente: conserva questa fede che ti è apparsa così improvviso, che si è come dire, che è scoppiata dentro di te senza preavviso, conservala, perché con la tua fede, grazie alla tua fede, potrai vedere cose molto più grandi di queste. Perché non è necessario ovviamente che Natanaele veda gli angeli fisicamente scendere e salire, ma è necessario che la fede nel Messia sia confermata nel buono e nel cattivo tempo, nelle avversità come nei momenti, come dire, di serenità.
Non so se riesco a dire, comunque a me colpiva che queste visioni, ecco perché di visioni si tratta, sia nel libro di Daniele che nell'Apocalisse, sono visioni di una grande liturgia, cioè colpisce che sia la liturgia celeste, quella nella quale vengono descritti gli angeli. Per cui mi viene subito il collegamento fra la liturgia celeste e la nostra, e il pensiero che nella liturgia in realtà noi facciamo e vediamo cose che sono in qualche modo sempre trasfigurate. Insomma, la liturgia ha il potere di metterci in relazione con questo mondo spirituale nel quale noi siamo immersi, ma che non vediamo, che rimane fuori della nostra possibilità di essere colto, e che invece queste letture ci mostrano attraverso queste immagini, sono simboli di cui appunto è piena la liturgia. E così mi colpiva, perché in realtà gli angeli chi li ha visti? Cioè, qualcuno dice di averli visti, ecco, no, io non ho conosciuto nessuno che li abbia visti, però ecco, questi angeli potenti sono poi quelli che operano appunto la volontà di Dio e operano questo grande combattimento finale nel quale il nemico di Dio, che poi anche il nemico dell'uomo, viene distrutto e viene reso impotente in cielo, anche se ancora ha una sua potenza sulla terra, e non ci arrivo di più.
A proposito dell'Apocalisse, forse è una cosa un po' banale, ma provo a dirla lo stesso. Sì, nella pericope si nota una contrapposizione tra la prima parte, in cui c'è un gran combattimento, in cui Michele combatte con i suoi angeli contro il drago, e dall'altra però non è detto che lo vince, è detto che viene mandato sulla terra. Invece nella seconda parte si parla proprio del fatto che la vittoria sull'accusatore non è merito di chi combatte. Qui non c'è più nessun combattimento, qui c'è solo il sangue dell'agnello, c'è solo Gesù che fa, e forse noi non ce ne rendiamo neanche conto, perché è proprio qualche cosa che noi non possiamo neanche prevedere come vincerà. Bisogna soltanto mettersi lì davanti e dire: Signore, sei tu che vinci, non io, non riusciamo. Anche la testimonianza penso che sia una cosa molto secondaria al discorso che c'è già stato il sangue dell'agnello che ha vinto, e la testimonianza è una conseguenza di questa vittoria che Gesù ha avuto, insomma. Perché, come dice, sarà lo Spirito Santo a dirvi quello che, a mettervi le parole sulla bocca per difendere.
Nel ricordo oggi dei martiri di Montesole non si può non ricordare quella parola che dice che hanno disprezzato la loro vita fino a morire nella lettura di oggi. Quindi
perché Camillo dice che nessuno ha mai visto gli angeli, quindi insomma, vabbè, ci crediamo, ma non sono stati visti, però Santa Gemma era sempre in compagnia del suo angelo.
Lo vedevo.
Sempre, sempre. Mi spiace, non ho portato qui un libro, il suo libro, che potevo leggere qualche passetto.
Ma lo vedeva?
Lo vedeva, era sempre vicino.
No, ma scusa, non arrabbiati, io ci credo.
No, lo vedeva, era sempre...
Solo per sapere se lo vedeva.
No, lo vedeva ed era sempre in compagnia del suo angelo, e la accompagnava quando andava a messa, quando tornava, la rimproverava quando faceva qualcosa
che
non...
Sì, sì, no, lui dice che non l'ha conosciuto personalmente qualcuno. Lui dice che
lui non l'ha conosciuto.
Non ha ancora incontrato uno.
Le portava le lettere immediatamente al suo direttore spirituale che era a Roma. Cioè, voglio dire, Io non l'ho mai visto neanche io il mio, però ci credo che ci sono. Chi c'è?
So se così per aggiungere qualche cosa, cioè, è vero quello che dice la Gemma, perché anche Santa Maria Maddalena ha visto gli angeli nel cielo, quindi gli angeli qualcuno li ha visti, però mi pare che la promessa di Gesù nel Vangelo sia veramente bellissima. Questa volta mi è parsa grande, e cioè gli dice il cielo aperto. E questa è la grande attesa: se tu squarciassi i cieli e scendessi, allora i cieli saranno aperti. Che cosa vuol dire che il cielo è aperto? E nel cielo c'è Dio, è il trono di Dio, e dove gli angeli lo servono. Adesso questo cielo è il figlio dell'uomo, cioè Dio è veramente il figlio dell'uomo, e gli angeli di Dio che obbediscono alla parola di Dio, al comando di Dio, fanno questo servizio nel figlio dell'uomo. È lui che ricapitola tutte le cose. In altri termini molto diversi è detto quello che sarà spiegato nella lettera ai Colossesi: il figlio dell'uomo ricapitola in sé è al di sopra degli angeli, dei troni, delle dominazioni, e il servizio che gli angeli compiono di portare gli uomini a Dio si compie in Cristo. Il loro servizio di guidare gli uomini a Dio è un servizio che lo compiono in Cristo, cioè una rivelazione cristologica grandissima. Più si crede negli angeli, più ci si abbandona agli angeli, più si è in Cristo e si è nel mistero di Cristo. Non sono due realtà staccabili, perché il Cristo è colui che ricapitola in sé e riconcilia in sé tutte le cose, quelle del cielo e quelle della terra, quelle visibili e invisibili. E gli angeli, il servizio degli angeli di portare l'uomo a Dio e di portare Dio, la gloria di Dio all'uomo, è ormai in Cristo.
Se non c'è nessun altro che sta per parlare, penso che possiamo accontentarci. Tutte le cose dette, Camillo diceva, sono immagini, sono simboli. È vero, i teologi sanno tante cose, qui ci sono anche dei teologi tra di noi, se ne sanno forse di più, ecco, però sono immagini, sono simboli. Io credo che sia, ogni immagine ha un punto di forza, un insegnamento importante, ma anche dei limiti. Prendiamo la prima lettura. È un linguaggio importantissimo, servire Dio. Lo servivano miriadi di angeli. Pensiamo al servo del Signore, questo è un linguaggio fondamentale. A noi pensiamo che Dio abbia bisogno di essere servito? Se voi pensate che Dio abbia bisogno di essere servito, e qualcuno lo aiuta, lo serve, è un'immagine di un grande re. Un grande re tanto incute timore, non è che uno entra alla sua presenza in qualunque modo. E poi naturalmente servire un grande re è un grande onore, più si è vicini, è un'immagine molto importante, però, perché ci sono, non so, la seconda lettura, c'è una guerra in cielo. Noi pensiamo veramente che ci sia una guerra? Cioè, abbia combattuto, in che modo secondo voi? Hanno delle armi, non so, hanno fatto la lotta, Michele con i suoi angeli contro Satana, cosa hanno fatto? Sono immagini molto importanti, perché traducono un'opposizione, un grande problema del male, e lì si dice che c'è una vittoria. E la vittoria, come è detta prima, è anche espressa nell'inno alla fine del brano di oggi, il sangue dell'agnello. Il sangue dell'agnello non è una vittoria ottenuta attraverso una lotta una battaglia, qui si parla di battaglie, ma sono immagini importanti perché traducono un problema, una realtà profonda, ma naturalmente hanno anche dei limiti, non possiamo prenderlo alla lettera. Bisogna capire che si esprime in questo modo una vittoria molto difficile, direi impossibile per l'uomo, perché questo è il senso di questi testi, ottenuta dall'ubbidienza di Gesù. Il suo sangue è la vittoria. Non so, ci sono sul Vangelo mi ha colpito una cosa, questa espressione mi ha colpito, riflettevo su questo, che questa espressione che Gesù dice, così misteriosa, vedrete i cieli aperti, gli angeli salire e scendere, che naturalmente è un richiamo a Genesi 28, alla situazione, alla visione, al sogno di Giacobbe. E che Giacobbe, quando fece questo sogno, non aveva niente, aveva solo il suo bastone, come dice la scrittura, era fuggiasco e pellegrino e aveva solo il suo bastone. Qui anche Gesù dice sul figlio dell'uomo, è un titolo altissimo, però la condizione di Gesù è questa. Mi sembra una cosa, mi ha colpito questo, cioè le parole sono molto alte, vedrete i cieli aperti, gli angeli salire e scendere, il figlio dell'uomo, indirettamente riferendosi a sé, eppure il figlio dell'uomo con questa espressione è paragonato a Giacobbe. Insomma, mi è venuta in mente l'altra espressione che Gesù dice poi nel Vangelo: il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo.